dei cavalli e dei terremoti. E poi lui regna sugli oceani e su un carro trainato appunto da questi cavalli alati, e ha uno scettro particolare che si chiama Tridente. E poi c'è Ade, che è il signore del mondo sotterraneo, quello dove vivono le anime dei defunti. Quindi praticamente questi fratelli si sono divisi un po' le varie parti della terra. Quindi Zeus regna sulla vita sulla terra, Poseidone sulla vita negli oceani e Ade regna sulla vita dell'aldilà. Bene, abbiamo visto un po' la famiglia degli dei dell'Olimpo. Adesso vi faccio ascoltare il Sirtaki di Icaro, sempre del piccolo coro dell'Antoniano.
L'ora dei bambini con Barbara Cainazzo.
Così abbiamo ascoltato anche la storia di Icaro. Allora, circa un mesetto fa sono tornata a casa giù a Venezia e sono andata a trovare alcuni dei miei bambini, che anzi approfitto per salutare e mandare loro un grande bacio. Beh, allora, due di loro si sono da poco appassionati ad un gioco che si chiama Cubo di Rubik. Allora, secondo me i più grandi sanno benissimo di cosa sto parlando. Quelli un po' più piccoli, boh, chi lo sa, anche se io l'ho visto nei negozi anche qui in Svizzera. Allora, diciamo che scopriamo un po' da dove viene questo cubo. Facciamo un salto indietro nel tempo di circa 50 anni e andiamo alla metà degli anni 70. Erno Rubik lavorava al Dipartimento di Interior Design della Moholy Nagy University of Art and Design di Budapest, quindi un insegnante. E lui, a quanto sembra, avrebbe costruito questo cubo sfaccettato come strumento didattico per insegnare ai suoi studenti a comprendere come sono fatti gli oggetti 3D, con l'obiettivo di imparare a muovere le singole parti di una struttura in tre dimensioni in un modo indipendente fra loro e senza far crollare l'intero meccanismo. Ora, voi dovete pensare che 50 anni fa non c'erano i computer, non c'erano le simulazioni al computer, quindi se uno voleva far capire dei concetti bisognava proprio costruirsi i modellini, ok? Quindi partiamo da lì. Il cubo originale era un po' diverso da quello che noi conosciamo oggi. Era tutto di legno, senza colori, con gli angoli smussati, e all'inizio, dopo appunto questo uso prettamente legato alla didattica, i colleghi matematici e scienziati del dipartimento lo hanno visto quasi come una bella simulazione scientifica con cui giocare, quindi quasi un indovinello, no? Come ricomporre una volta scomposto questo cubo. Invece nel 1977, col nome di Magic Cube, fu prodotto proprio a Budapest dalla Politecnica, cioè un'azienda che produceva questi oggetti, e cominciarono a distribuirlo nei negozi di giocattoli, e fece il suo debutto internazionale come giocattolo alle fiere di Londra, Parigi, Norimberga e New York tra il gennaio e il febbraio del 1980, con il nome del suo inventore Rubik, appunto, e divenne un successo mondiale. Allora, come è fatto sto cubo di Rubik? È nella sua versione originale poco più di 5 cm per ogni lato. All'apparenza esterna presenta 9 quadrati di 6 colori differenti su ognuna delle 6 facce, per un totale di 54 quadrati colorati. Lo scopo del gioco è rimettere questi cubetti in cui lui è scomposto nella posizione originale, riportando quindi ogni faccia ad avere un unico colore. L'originale cubo di Rubik è 3x3x3, quindi sono tre file da tre cubetti ciascuna. E quando il cubo di Rubik è risolto, appunto, ogni faccia ha tutti i 9 quadratini dello stesso colore. Nel tempo poi si sono diffuse anche molte varianti, perché è diventato quello che è veramente un puzzle 3D. E ci sono stampe di foto, opere d'arte, colori differenti, anche in forme differenti, anche più complesse. E si è diffusa anche la moda di creare degli effetti, dei disegni simmetrici su ogni faccia. E ci sono anche libri che illustrano i vari metodi per risolverlo. Cioè, qui veramente si è spaccata la testa il fior fiore della scienza e della matematica mondiale per capire in che modo rimetterlo a posto. E ci sono anche dei veri e propri campionati mondiali, si chiamano gare di speed cubing, nei quali bisogna risolvere il cubo di Rubik nel minor tempo possibile. Ma non si tratta solo di risolvere il classico cubo, quello che insomma vi ho descritto adesso. Le categorie sono risoluzione da bendati, risoluzione da bendati di un certo numero di cubi in fila, quindi non solo uno ma una serie di cubi, risoluzione con una sola mano, risoluzione con i piedi e risoluzione nel minor numero di mosse possibili. Allora, al momento, udite udite, il record si aggira attorno ai 3 secondi. Ragazzi, ci sono bambini, ragazzini che risolvono il cubo di Rubik in 3 secondi. Io ci ho messo mesi e ancora ho delle facce che non coincidono, ma vabbè. Io so che comunque i miei bambini, che mi hanno mostrato che lo sanno fare, in questo momento ci mettono circa 40 secondi, quindi io credo che a breve li vedrò ai campionati del mondo e mi fa veramente molto piacere. Dai, adesso vi faccio ascoltare una canzone che invece ha un titolo che ci riporta sulla terra. Da queste cose complicatissime passiamo a Semplice di Gianni Togni.
L'ora dei bambini con Barbara Cainazzo.
Mattina presto cammino con aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte ancora attaccata ai muri, va in mille pezzi se tu la sfiori, semplice come le storie che cominciano.
Eccoci qua, tornati, che bella questa canzone, mi piace tanto. Allora, visto che oggi abbiamo parlato di capelli e di quanto siano forti in realtà i capelli, mi è venuta in mente una fiaba che parla proprio di capelli, e cioè Raperonzolo. È una fiaba tradizionale europea pubblicata per la prima volta dai fratelli Grimm nella raccolta fiabe del 1815 e il titolo originale è Rapunzel. Le origini di questa fiaba sono molto antiche, infatti ci sono elementi che ritornano già nella mitologia greca, nella storia di Danae, che un giorno vi racconterò. E nella fiaba dei fratelli Grimm, come sempre, le fiabe dei fratelli Grimm, ormai lo sappiamo, sono molto paurose, non finiscono sempre bene, non c'è lieto fine, però insomma ci sono già gli elementi principali di questa fiaba, cioè c'è una coppia di sposi che desidera ardentemente una figlia, c'è una strega, una maga, insomma, che ci si mette di mezzo, ci sono questi capelli fatati della bambina che porterà il nome di Raperonzolo. Perché? Perché alla mamma, finché lei l'aspettava, aveva tantissima voglia di mangiare dei raperonzoli, delle rape, insomma. E quindi insomma abbiamo questa versione originale, se la volete leggere insomma si trova. Io preferisco quella di Disney come sempre, perché è più moderna e decisamente più allegra, e c'è un film bellissimo uscito nel 2010 che adesso proprio un po' vi racconto. Allora, un giorno una goccia di sole cade sulla terra dando vita ad un magico fiore dorato capace di curare ogni male. Un'anziana donna di nome Gothel trova il fiore e ne scopre i poteri. Usandoli, infatti, resterà sempre giovane e bella. Secoli dopo, in un regno vicino, la regina incinta sta per avere un bambino, ma si ammala gravemente e l'unica speranza di sopravvivenza è proprio il magico fiore d'oro. Le guardie allora partono alla ricerca del fiore e, una volta trovato, lo portano via a Gothel senza che lei possa fare nulla per fermarli. La regina beve un infuso ricavato da quell'unico fiore e guarisce, dando alla luce una bambina con degli splendidi capelli dorati che chiamerà Rapunzel. Gothel intanto inizia ad invecchiare e così decide di intrufolarsi di notte nel castello, dove non trova il fiore ma trova la piccola principessa, e scopre che la magia di quel fiore si è trasferita nei capelli di Rapunzel. Ma tagliandoli questi diventano scuri e perdono ogni potere. Così Gothel decide di rapire Rapunzel, rinchiudendola in una torre isolata in mezzo alla foresta per tenerla nascosta dal resto del mondo, e si finge la sua mamma. Passano gli anni, Rapunzel ormai sta per compiere 18 anni, e i suoi capelli dorati sono lunghissimi. Gothel li usa addirittura per salire e scendere dalla torre dove tiene rinchiusa Rapunzel, perché la torre infatti ha una unica alta e inaccessibile finestra. Rapunzel impegna le sue giornate come può, è sempre molto sola, e ha un grande desiderio: scoprire che cosa sono le migliaia di luci che ad ogni suo compleanno vede nel cielo. Beh, quelle sono le migliaia di lanterne che ogni anno, nel giorno del suo compleanno, la regina e il re liberano nella notte, nella speranza che Rapunzel le riconosca, le segua e ritorni così a casa. Ascoltiamo Aspettando una nuova vita.
È ora di cominciare. Prendo la scopa e spazzo di qua e di là. Corro di sopra i panni da sistemare. L'orologio però più veloce non va. Afferro un libro o due dalla mia libreria e aggiungo un bel dipinto nella galleria. Tra la chitarra, gioco e dopo la pasticcera, il teatro direi che non fa per me. Provo con la ceramica e con la cera, poi lo sport, qualche schizzo, salgo su, che bel pizzo. Prendo un libro qui da quella libreria e viaggio ancora. Che amo di più, quella scia di luci che mi porta lassù. Che cosa sia ancora non so, so che è nel cuore e che presto la vedrò.
E Intanto il furfante Flynn Rider, con due suoi complici, i fratelli Stubbington, si intrufola nella reggia reale per rubare il diadema della principessa perduta. I tre scappano nella foresta inseguiti da guardie reali, ma Flynn tradisce i suoi compagni e riesce a fuggire con la corona. Dopo varie peripezie, Flynn si imbatte nella torre di Rapunzel e, credendo che sia disabitata, decide di nascondersi lassù. Rapunzel, lasciata sola per qualche giorno da Gothel, si difende dall'intruso, lo mette KO e gli ruba il diadema. Però poi comprende che lui non intende farle del male e vede in Flynn l'unica speranza per uscire dalla torre. Così stringe un patto con lui: se Flynn le farà da guida portandola a vedere le luci, lei gli restituirà il diadema. Il giovane accetta e, fuggita dalla torre, Rapunzel comincia finalmente a scoprire le bellezze del mondo. Rapunzel e Flynn sono però inseguiti da Gothel, che ha scoperto la loro fuga, e dalle guardie reali, che cercano il ladro del diadema. Da qui in poi iniziano una serie di incredibili avventure che coinvolgeranno Rapunzel e che la porteranno a scoprire le sue vere origini e i suoi poteri magici. Però non vi svelo il finale e vi invito come sempre a guardare questo film, che è veramente molto divertente, e vista oggi che giornata c'è, beh, insomma, io direi che è proprio la giornata giusta. Allora, io direi, prima di mettere il prossimo brano, che è anche l'ultimo brano con cui ci salutiamo, voglio intanto fare i nostri soliti saluti, ma dei saluti un po' speciali. Perché? Perché questo periodo dell'anno, so che per molte persone, soprattutto quelle che sono da sole, lontane dalle loro famiglie d'origini, insomma, porta un po' di tristezza, anche il tempo non aiuta. Allora, a tutte le persone che sentono un po' questa tristezza, mando un grande abbraccio. Guardatevi un po' intorno, aprite i cellulari, cercate numeri di telefono, chiamate le persone, perché sono sicura che ci sono persone che vi vogliono bene e che vi staranno vicino e vi faranno passare un po' questa nostalgia. Vi saluto il nostro Davide Vitale, che è stato oggi con noi in regia, che fa ciao ciao con la manina. Vi do appuntamento a domenica 26 novembre, quindi siamo a un mese da Natale. Oh, attenzione! E saluto di nuovo la nostra Tiziana Cogliersi. A tutti voi dedico l'ultima canzone con l'augurio di una bellissima settimana piena di tante cose belle. E il prossimo brano è sempre tratto da questo film Disney, si intitola Ho un sogno anch'io, e ve lo dedico con la raccomandazione di ricordarvi di non abbandonare mai i vostri sogni, di continuare a sognare e di fare di tutto per realizzarvi. Un abbraccio a tutti, buona domenica, ciao ciao ciao!
Una volta. È un piacere spaventare, sbraitare e ghignare, e sono più crudele di un dentista. Metto tutti KO con la mano che non ho, ma in fondo vorrei essere un pianista. Sogno sempre di esibirmi come Mozart, Rubinstein, Beethoven, Debussy. Sì, la rissa mi rilassa, ma la gioia poi mi passa. Ringrazio, perché il mio vero sogno è questo qui.
È questo qui, è questo qui.
E da quando ero piccolo così. Di frantumo braccio e gamba, ma il ritmo della samba, perché il mio vero sogno è questo qui.
Sguardo che strabuzza, l'ascella che mi puzza, non sono un esemplare di bellezza. Questo dito in più che ho è un orrore, sì lo so, ma sogno un abbraccio e una carezza. Cerco sempre una bella signorina che sia pronta a dirmi il grande sì. Sono tutto fuorché bello, ma un gran cuore, sai fratello, è il sogno che ho per me, è questo qui. Questo qui,
questo qui,
è questo qui,
è questo qui,
e vorrei chiamarla tanto machine. Questa faccia repellente sa amare perdutamente il sogno che conserva, è questo qui.
Thor vorrebbe essere un fioraio,
Gunther ha la fissa del design, c'è chi sa mimare
e chi adora cucinare.
Chi sferruzza usa l'ago, chi ti incanta come un mago.
E Vladimir collezionando ha un grosso svago. E invece tu?
Io cosa, prego?
Qual è il tuo sogno?
No, 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 scusate amici, io non canto.
Ho dei sogni anch'io davvero, ne vado poco fiero, perché sono un po' meno complicati. Quindi senza alcun orgoglio vi confesso quel che voglio: avere bei soldoni profumati.
In fondo al mio cuore un sogno c'è.
Un sogno c'è, un sogno c'è, un sogno c'è, un sogno c'è. E la parte più nascosta che c'è in me. Un sogno c'è.
Sembra strano,
ciao. Pazzesco,
è patetico e grottesco.
Eppure nel mio cuore un sogno c'è.
Un sogno c'è,
un sogno c'è,
un sogno c'è.
L'ora italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi. Comunque vada a Pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti uno. Di Chanel su corpi assettici, mettiti un salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal. Comunque vada a Pantarei. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si riarma.